Mille voci. Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzo Vico e Lugano.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti all'ultima puntata della settimana di Mille Voci. Parliamo di un tema, affrontiamo un tema che riguarda la società, in pratica ci agganciamo anche all'argomento di ieri. Vi ricorderete, abbiamo parlato di vietare o utilizzare il cellulare a scuola, abbiamo parlato di famiglie, di genitori, di docenti, di ragazzi, di studenti e soprattutto anche di educazione. Oggi parliamo dell'adolescenza, delle nuove famiglie e di quella fatica ad emanciparsi. In pratica parliamo delle famiglie di ieri, di oggi e di domani, ma soprattutto affrontiamo i cambiamenti avvenuti nel tempo, perché ci sono cambiamenti che obbligano, che impongono una riflessione seria, una riflessione approfondita, perché alcune cose stanno un po', diciamo così, precipitando o sfuggendo di mano. Allora, come stanno cambiando i ruoli e le dinamiche all'interno delle famiglie? E poi però, quando si parla di famiglie, di quali famiglie stiamo parlando? E ancora, quali famiglie abbiamo costruito nel tempo? I genitori faticano a diventare adulti e i figli faticano spesso a crescere. Siamo in presenza di tante famiglie che qualcuno definisce famiglie adolescenti, nelle quali nessuno vuole emanciparsi, nessuno sembra volerlo davvero. Perché la famiglia adolescente ha una sua natura particolare e il distacco tra i vari membri della famiglia è molto più complesso e tormentato rispetto al passato. Di questo argomento se ne parlerà venerdì prossimo al Palacinema di Locarno, in un'interessante conferenza, in un interessante incontro appunto dedicato alla famiglia adolescente, una serata dedicata alla Giornata Mondiale della Salute Mentale che è organizzata dalla Clinica Santa Croce di Orselina. Ebbene, con noi oggi c'è la direttrice della Clinica Santa Croce di Orselina, la dottoressa Sara Fumagalli. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, è un'emergenza il problema, diciamo, educativo di queste famiglie adolescenti?
Esattamente, sicuramente non è un tema nuovo, come tu giustamente hai già detto. Ciò non toglie che, nonostante da anni che se ne parla, noi quotidianamente ci confrontiamo con una sofferenza che nasce non solo dal disagio del giovane, come dicevamo anche l'anno scorso, quindi da un disorientamento, una mancanza di progetti e di senso di vita, ma anche a una corrispettiva famiglia altrettanto disorientata, confusa, sola, fragile, che sembra non saper più come fare il genitore. E questo ci ha allarmato perché, nonostante appunto se ne è parlato per tanto tempo, questo disorientamento non è migliorato. Anzi, negli anni abbiamo notato sempre più difficoltà nel trovare un ruolo, nel trovare una posizione, nel fare delle scelte, nell'avere una responsabilità individuale in questo delicato compito che è il genitore. Quindi, spendendo anche una parola a favore di una difficoltà più che condivisibile, ci siamo posti il dubbio di volere in qualche modo sostenere un problema che sicuramente non è psichiatrico, è forse più sociale, però sta pian pianendo inondando anche l'ambito psichiatrico, e quindi quello che può essere una sofferenza esistenziale potrebbe diventare un problema psichiatrico e quindi poi arrivare da noi, e noi questo non lo vogliamo.
Quindi famiglie destabilizzate, famiglie disorientate, famiglie che hanno reali e oggettivi problemi nell'affrontare quelli che sono i rapporti appunto all'interno del nucleo familiare, quelli che sono poi anche, diciamo così, i principi educativi.
Esattamente. Io mi sento di dire che è come se mancasse una presa di contatto con dei valori propri interni che dovrebbero essere anche condivisi in termini collegiali e collettivi, che oggi vengono un po' a mancare, un po' per un aspetto proprio culturale, un po' perché, come ben sappiamo e ci diciamo da anni, comunque un aspetto consumistico e materiale sta prendendo sopravvento su un aspetto spirituale, dove per spirituale intendo proprio il contatto con la parte più profonda di noi stessi, che ha a che fare con la responsabilità umana. E la mancanza di questo sicuramente fa sì che, se non sappiamo essere in un certo senso genitori di noi stessi, sicuramente abbiamo delle difficoltà ad essere genitori di giovani adulti.
Quindi persone che sono genitori, mamme e papà, ancora molto immature?
Sì, se per immature, però se è immaturo non diamo una connotazione negativa, nel senso che questi genitori sono figli di una società immatura, mi permetto di dire, e quindi mi sento di volerli, tra virgolette, scusare, quanto più capire, perché effettivamente viviamo in un contesto dove non siamo aiutati a cercare il tempo per riflettere, a cercare il tempo per comprendere, a cercare il tempo per dare dei sensi. Siamo portati a correre, siamo portati a produrre, siamo portati a essere perfetti, e questo non aiuta a crescere.
Dottoressa Claudia Nespeca, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Benvenuta.
A tutti.
Lei è la vice Sara Fumagalli, giusto?
Sì.
La vice direttrice della clinica Santa Croce di Orselina.
Sì.
Oggi i genitori, credo tanti genitori, poi è sbagliato generalizzare, ma tanti genitori sono molto protettori e protettivi, alcuni anche sindacalisti molto accaniti e accesi, integralisti dei loro figli. C'è una difesa quasi d'ufficio.
Sì. Sì, esatto. Intanto volevo aggiungere che il nostro sicuramente è un ambito, come dicevamo prima, piuttosto specifico, e le persone magari possono chiedersi se quello che vediamo noi in qualche modo rispecchi un po' quello che sta accadendo nella società. Quello che vediamo noi oggi sono abbastanza di frequente, direi, delle crisi esistenziali.
Davanti al microfono, signora.
Sì, delle crisi esistenziali, cioè un qualcosa che non solo ha a che fare con quella che viene definita patologia psichiatrica, ma qualcosa che ha a che fare con l'esistenza e con una crisi che avviene all'interno del contesto esistenziale. Per quanto riguarda il fatto che il genitore sia estremamente protettivo rispetto magari ad un passato in cui quello che avveniva era l'assurgere a un ruolo di autorità, in questo momento forse della nostra storia appunto esistenziale e di evoluzione della società siamo probabilmente a un altro estremo, dove la difficoltà è quella di trovare un equilibrio,
certo,
che possiamo identificare nel termine autorevolezza. Con questo non vuol dire che sia semplice o sia mai stato semplice, perché appunto il mestiere del genitore è un mestiere che non diventerà mai semplice, però credo che in questo momento la domanda, e cioè qual è il mestiere del genitore o la difficoltà che il genitore crea, è una domanda che, nonostante le riflessioni di questi ultimi anni, comunque permane viva. Non che in passato non ci fosse, ma probabilmente se ci stiamo interrogando di più, un motivo e un senso c'è.
Un segnale preoccupante. Allora, qualcuno, magari tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, potrebbe anche chiedersi: ma stanno parlando di famiglie, di problemi familiari con due psichiatre in studio.
Sì.
E allora io mi dico: ma tutti questi problemi familiari che ci sono oggi, che avete ben spiegato, sono problemi che sono diventati delle patologie, delle malattie addirittura, se io discuto con voi che siete psichiatre. Chi mi risponde? Quale psichiatra mi risponde?
Mi potremmo entrambe, e sicuramente per ora in alcuni casi sì.
Abbiamo patologizzato, si dice così.
Si rischia di arrivare a questo, quindi il nostro allarme e urgenza di segnalazione del problema nasce da questo, cioè noi non vorremmo arrivare da noi queste casistiche, vorremmo che rimangano all'interno di una dimensione scolastica piuttosto che sociale, non che arrivino a dover chiedere aiuto a uno psichiatra per quali patologie, poi vi chiederete, per la tossicodipendenza di questi giovani ragazzi, per la presenza di genitori che poi entrano in episodi francamente depressivi a seguito anche del confronto con l'incapacità di riuscire a accompagnare queste giovani vite verso l'adultità, e quindi sicuramente sì, purtroppo stanno in alcuni casi diventando anche patologie psichiatriche meritevoli anche non solo di colloqui, ascolto, ma anche di farmaci, e questo non ci piace.
Eh beh, certo, però vanno trattate certe patologie, inevitabilmente, se poi si manifestano in modo palese, in modo anche chiaro.
Sicuramente si trattano, però proprio per entrare in un tema in cui che sento molto vero, viviamo in una società dove il dolore e la sofferenza viene rinnegata e spesso si ricorre al farmaco e al tentativo di vivere una vita in dolore come se questa fosse migliore. Esattamente. Io invece sono dell'idea che sicuramente queste patologie vanno trattate, ma che è anche giusto che il genitore che sta vivendo una fase di sofferenza si confronti con questa sofferenza, e questa a volte può essere l'unica via per riuscire a crescere.
Noi abbiamo al telefono il professor Massimo Ammaniti, che è uno dei più importanti psicanalisti italiani, che tra l'altro parteciperà venerdì prossimo, 12 di ottobre, alla vostra serata, alla vostra conferenza. Professor Ammaniti, lei ha dedicato tanti anni alla famiglia adolescente. Buongiorno e benvenuto. Ma è ancora un problema? Vale ancora la pena soffermarsi sulla famiglia adolescente? Oramai siamo andati oltre.
Beh, no, direi che è una realtà sociale che si è venuta affermando negli ultimi anni. Probabilmente bisogna spiegare meglio che cosa significhi. Intanto, come tutti sappiamo, le famiglie sono molto cambiate negli ultimi anni. Da una parte ci sono le famiglie tradizionali, che sono quelle che abbiamo sempre conosciuto, di cui in passato parlava anche Leone Tolstoi, che diceva tutte le famiglie felici sono uguali. Però al di là di quello, le famiglie sono cambiate molto, nel senso che poi ci sono famiglie monoparentali, famiglie ricomposte, per cui ci sono stati, come possiamo dire, delle separazioni e poi si sono ricomposte, per cui i genitori provengono da famiglie diverse e così via. Però quello che caratterizza tutte queste diverse famiglie è un fatto nuovo, ossia che l'età media delle donne per avere il primo figlio si è elevato molto. In Italia, ad esempio, ma credo che questo riguarda un po' tutti i paesi, le donne hanno l'età di 32 anni quando hanno la prima gravidanza, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che l'indice di natalità si è molto ridotto, per cui per ogni donna c'è questo rapporto di 1,30, il che vuol dire che in ogni famiglia il numero dei figli si riduce al massimo a 2, ma più frequentemente ad 1. Che cosa vuol dire questo? Questo comporta il fatto che il figlio fin dall'inizio condivide la vita dei genitori, per cui i confini generazionali che esistevano nelle famiglie del passato, da una parte il mondo dei genitori, dall'altra il mondo dei figli, viene meno, per cui questi confini tendono a sfumare. Allora, quello che succede nelle famiglie degli ultimi anni, e poi arrivo più specificamente alla famiglia adolescente, c'è una condivisione nella vita quotidiana, per cui si mangia insieme davanti alla televisione, i figli seguono i genitori anche nella loro vita sociale, quando escono con gli amici, i genitori parlano in presenza del figlio dei loro problemi, i figli o il figlio assiste ai litigi e ai conflitti familiari e in qualche modo diventa parte integrante del mondo dei genitori. E un aspetto nuovo che si è sempre più amplificato è il fatto che avere un unico figlio implica il fatto che i genitori investono molto su questo figlio, accentuando, possiamo dire, l'investimento narcisistico sul figlio. Di questo ne aveva parlato anche Freud, del fatto che l'amore dei genitori per il figlio, oltre ad avere il carattere di abnegazione, di cura, a volte di sacrificio, però c'ha una coloritura narcisistica.
Però, professor Ammaniti, mi scusi, sì, non crede che sono un po' dei luoghi comuni quelli che sta dicendo, un po' quel generalizzare un po' facile, un po' banale? Non lo so se poi realmente in tutte le famiglie è così. Secondo me il grande cambiamento è il cambiamento che l'età evolutiva rispetto al secolo scorso, agli anni 50 del secolo scorso, l'età evolutiva oggi non è più soltanto i primi mesi di vita della persona, del bambino, della bambina, ma continua quasi fino all'adolescenza. È un po' quello, credo, il grande cambiamento.
In che senso? No, non riesco a capire.
Cioè che oggi voi specialisti dovete considerare il periodo dell'età evolutiva molto più lungo rispetto al passato, perché l'evoluzione è un'evoluzione che richiede molto più tempo per svilupparsi completamente.
Senta, il cambiamento avviene durante tutta la vita, per cui quando ad esempio io parlo di psicologia dello sviluppo o psicopatologia dello sviluppo, non mi riferisco, forse lei ha capito male, io non mi riferisco ai primi anni di vita, parlo del ciclo vitale, per cui ad esempio oltre i primi anni di vita poi ci stanno, c'è l'adolescenza, ma non solo, perché oggi sappiamo che l'adolescenza si prolunga e addirittura noi arriviamo a parlare di adultescenza, ossia di persone che raggiungono l'età adulta ma mantengono ancora dei caratteri adolescenziali. Però, come le dicevo, esiste un ciclo vitale, il che vuol dire che i cambiamenti avvengono anche a 50 anni. Cioè l'evoluzione è quello che caratterizza la vita umana, e nelle famiglie adolescenti quello che si verifica è che siccome i genitori hanno i figli dopo i 30 anni, l'adolescenza dei figli corrisponde con l'età media dei genitori, cioè i genitori si avvicinano ai 50 anni e i figli raggiungono l'adolescenza. E quello che si verifica che ci sono come due percorsi che si incrociano: i genitori che hanno 50 anni e che è un momento, cioè la crisi della mezza età, finisce la spinta, diciamo, ancora dell'età giovanile, i genitori cominciano a fare un bilancio, cominciano a scoprire che il tempo passa, che forse certi progetti non sono stati realizzati, si comincia a intravedere, possiamo dire, la curva discendente della vita. E invece il figlio adolescente ha la sua crisi di identità, e allora questo complica la situazione, e la famiglia adolescente è in qualche modo questa. Tra l'altro, tenga anche presente che viviamo tutti in un mondo in cui tutti vogliono essere giovani e i genitori hanno difficoltà ad accettare l'invecchiamento, che il tempo passa e così via. Per cui molto spesso noi oggi ci troviamo di fronte al fatto che il figlio adolescente deve in qualche modo competere con i genitori, perché i genitori vogliono rimanere giovani.
Certo.
E qui vale una cosa che ha detto Erickson, che era un grande psicoanalista americano che aveva studiato l'identità degli adolescenti. Erickson diceva: se il genitore non accetta la propria morte, il figlio non potrà entrare nella vita. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando il figlio entra nell'adolescenza, il genitore deve anche farsi un po' da parte
e lasciarlo vivere. Professore, mi scusi, io devo passare un brano musicale e vorrei che intervenisse anche il pubblico, perché dobbiamo rendere vivace la trasmissione, perché voglio sentire anche il pubblico.
Io ho altri 5 minuti perché poi
No, allora aspetti, sì, lo so, me l'ha detto fino all'11.30. Allora io chiedo al pubblico e poi passiamo i numeri di telefono. Qual è secondo voi la difficoltà maggiore che state incontrando o che avete incontrato nell'educare i vostri figli? Quali sono secondo voi le emergenze educative di oggi? Allora, per partecipare alla trasmissione
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ecco, professora Maniti, prima di congedarla, lei ha fatto una lunga panoramica molto esaustiva di tanti temi che riguardano la famiglia adolescente, tante dinamiche, tante ripercussioni, diciamo così, quello che sta succedendo oggi. Ma come se ne esce? Qual è la soluzione per far sì che i genitori siano, io dico, più responsabili, più maturi, più grandi?
Ma io credo, per tornare al tema famiglia adolescente, che è cambiato abbastanza la dinamica all'interno della famiglia. Avendo un unico figlio, i genitori investono tutti sul figlio, tutto sul figlio, e il figlio è al centro dello scenario familiare. Allora, molto spesso succede che i genitori oggi in qualche modo abdicano al loro ruolo di genitori e vogliono le conferme dal figlio di essere bravi genitori. Allora, come se ne esce? Io credo che i genitori non devono essere gli amici dei figli, non devono essere i confidenti dei figli, ma io continuo a pensare che i genitori devono avere la loro autorevolezza, devono anche saper mettere dei punti fermi e dei confini, perché il figlio durante l'adolescenza si deve confrontare con dei genitori che sono abbastanza convinti delle loro posizioni e mantengono il loro ruolo. Troppo spesso i genitori sono alla ricerca della conferma da parte dei figli di essere dei bravi genitori. Questo è un errore. I genitori devono avere la loro identità genitoriale e devono anche accettare il conflitto con i figli, perché il conflitto serve anche per far maturare i figli stessi.
Quindi è fondamentale accettare i conflitti anche con i figli, però a un certo punto farsi da parte, riassumendo, lasciando i figli andare per la loro strada, giusto?
Esattamente, esattamente.
Però, professor Ammaniti, è anche vero che oggi si condividono molte cose, lo abbiamo detto, con i propri figli, ma il fatto di condividere può anche essere letto in modo positivo, ecco, non sempre negativo.
Sì. No, no, ma io non ne parlo in termini
perché
negativi.
Mi sembrava di avvertire un certo pessimismo, un certo, no, così, diciamo, un certo sconforto nelle sue parole. Magari mi sbaglio io, magari ho interpretato male quello che ha detto lei.
Forse la distanza, ecco, la distanza non ci permette di
mi sembrava
condividere.
Un processo alle famiglie, ecco, e dico, ma no, tutto sommato, no, io da papà dico, vabbè, si sbaglia tantissimo, cerco di sbagliare il meno possibile, però tutto sommato non è che non funziona niente.
No, io quello che sottolineavo, che è importante mantenere dei confini chiari fra i genitori e i figli. Per farle un esempio, che i genitori condividano tutto con i figli non è positivo. Cioè, i figli devono anche riconoscere che ci sono delle differenziazioni fra il bambino e i genitori. Bisogna evitare quello che diceva Freud, che il bambino sia sua maestà il bambino, cioè che in qualche modo venga alimentata la sua onnipotenza. Intendo dire, a volte a me mi è successo di trovarmi di fronte al fatto che il figlio interloquisce continuamente con i genitori a tavola, se ci sono anche degli amici dei genitori pretende di parlare, di essere al centro dello scenario. i genitori devono dare spazio al figlio, ma non collocarlo al centro dello scenario, perché quando domani andrà a scuola, il figlio deve fare i conti con le regole della scuola, avere
certo.
il suo spazio, dover accettare che ci sono altri bambini come lui con cui deve fare i conti. Molto spesso succede che un bambino che è troppo, diciamo, amato e troppo vezzeggiato in famiglia, poi quando va a scuola incontra delle difficoltà e non riesce a tollerare le frustrazioni.
È vietato vietare, questo slogan vale ancora? Oppure i divieti e le proibizioni sono anche diciamo così, metodi educativi?
Io direi che i no servono.
I divieti, certo, possono essere educativi.
E naturalmente il figlio adolescente deve fare poi il suo mestiere e deve anche contrapporsi ai genitori. E quando i genitori gli dicono no, questo non si può fare, il figlio deve iniziare una contrattazione, a volte un'opposizione, un contrasto, ed è quello che aiuta l'adolescente a costruire la sua identità.
Perfetto, professore, puntualissimo la congedo. Grazie mille al professor Massimo Maniti, tanti auguri, buona continuazione, buon lavoro.
Gotta have faith 0848 03 08 08, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
L'adolescenza nelle nuove o delle nuove famiglie, quella fatica ad emanciparsi, qual è la difficoltà maggiore che avete incontrato o che state incontrando voi che state educando con molta fatica, suppongo, i vostri figli? Quali sono le sfide più importanti e quali anche, diciamo così, le sfide più pericolose o le difficoltà che vi tormentano maggiormente? Perché il rischio, Sara Fumagalli, è che in queste trasmissioni si faccia molta teoria. E io sono contento, se facciamo della teoria ed è giusto, perché poi se abbiamo dei personaggi come Ammaniti, che lo ripeto, è uno dei più importanti psicanalisti italiani, è fondamentale fare della teoria, però dobbiamo anche dare qualche mezzo per capire, per poi, ecco, dire ok, loro stanno dicendo tante cose, ma vediamo di concretizzare. Cosa posso fare io papà, cosa posso fare io mamma? Dottoressa Sara Fumagalli.
Beh, allora, tutto
mi capisce?
Vero, assolutamente, tutto Bene. Vero quello che dice il professor Ammaniti, ovviamente, quindi diciamo, il genitore deve imparare a avere confini, deve imparare a non chiedere più conferme ai propri figli, come aiutarlo, ovviamente, io da psichiatra questo lo dico, no?
Allora, mi è piaciuto molto Ammaniti quando ha detto che ci devono essere, e oggi è fondamentale, dei confini molto chiari. Questa immagine è perfetta.
Quindi un'identità molto chiara che oggi sfugge al genitore. Perché sfugge? Allora, perché? Perché il genitore, e io qua rischio di essere banale, ma lo credo fortemente, si confronta anche con una società che non lo aiuta. Quindi, di fatto, è solo nel dover essere genitore. Cerca di proporre dei valori che vengono continuamente confrontati e sconfermati da un modello di società che invece prevede che tutto deve essere subito, che i limiti non ci devono essere, che i no non ci devono essere, che esiste solo la perfezione, che esiste soltanto l'essere in grado di ottenere dei risultati, e quindi il no del genitore non viene più accettato.
E quindi, davanti al microfono mi raccomando, perché sennò la sua voce la perdiamo, e il no del genitore, la proibizione, il divieto, vengono visti, ecco,
è difficile, cioè il genitore è in difficoltà a dire di no.
È a disagio.
Molto, e a me è anche capitato molto spesso di trovarmi un po' imbarazzata nel confrontarmi con dei genitori che mi chiedevano, ma dottoressa, ma io come posso fare a far capire a mio figlio questa cosa o quest'altra, ma a mio figlio quanti soldi gli devo dare a settimana? Quindi delle domande, se vogliamo, di buon senso, che però sfuggono perché siamo invasi da un sacco di comunicazioni superficiali dei mass media, della società, che confondono.
Però non siamo in presenza anche di alcuni genitori un po' irresponsabili, dottoressa Nespeka? Irresponsabili, allora, sì. Con poca umiltà o con tanta mancanza di umiltà, e quindi sì. In difficoltà perché non ci pensano, non ci vanno sopra le cose. Tante volte c'è una sola soluzione che si chiama buon senso.
Allora, per ricollegarci al discorso dell'umiltà, parto dal dire... Bene, ad oggi il mestiere del genitore forse è più difficile, punto di domanda, al professor Ammaniti, che giustamente ci dice il genitore dovrebbe fare. Tra queste due, diciamo, espressioni passa tanto, nel senso, come facciamo ad arrivare a un devo, anche perché il mestiere del genitore è appropriato che sia un mestiere estremamente spontaneo, come insomma è stato e sarà dalla notte dei tempi. Allora, cosa possiamo fare? Allora, nulla, perché il cambiamento è strutturale. Può essere, ma scadiamo in un pessimismo che a mio parere e a nostro parere non ci possiamo permettere. Possiamo fare qualcosa? Sì, lo stiamo facendo con un'attivazione esterna, anche sociale, le scuole, riflessioni. Però il problema è all'interno della società, e arrivo un po' al discorso dell'umiltà, nel senso che quello che vediamo, no, è un ripiegamento della collettività sull'aspetto più individuale, quindi un aspetto di individualismo. Che cosa vuol dire questo? Che non siamo più capaci di tollerare il limite, sostanzialmente. Ricucire questo aspetto e riconoscere il limite, questa vuol dire l'umiltà, perché non è un'accezione
riconoscere
negativa.
Gli errori, anche i limiti, gli sbagli, i disagi, le difficoltà.
Io credo che questo possa avvenire solo con uno spazio di confronto con l'altro, che non vuol dire una condivisione nell'accezione del condividere odierno, no? Perché il condividere, non so, su Facebook, sui social, ma un qualcosa che possa rimetterci a contatto con l'altro. È in questo modo che, almeno in parte, possiamo riconfrontarci con un limite, no? Con una differenza, con uno scontro e uno spazio di incontro in questo senso.
Accettare i propri limiti. Cosa che effettivamente oggi si vede poco, si sente poco, anche perché i genitori sono spesso sindacalisti dei loro figli, sono i primi difensori. E a prescindere da quello che fanno, i figli di tanti genitori hanno ragione.
Certo.
Hanno ragione, spesso poi quei genitori dicono che il sistema è sbagliato, che la colpa è sempre degli altri. Lucia, buongiorno, benvenuta. Lucia, ci sente, è in auto lei.
Sì, sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Niente, io volevo semplicemente dire che i no non li ha mai accettati nessuno, i figli non hanno mai accettato i no, nessuna generazione. Il problema è che sono i genitori che al giorno d'oggi si lasciano ricattare, quindi sono talmente insicuri nei loro no che i figli trovano subito il pertugio per poterlo convertire in un sì. Credo che ci sia una estrema fragilità dei genitori, che riflette ovviamente la fragilità della società, perché la società siamo noi. Dobbiamo immaginare una società qualcosa di alieno. Noi siamo la società, noi siamo fragili, e i genitori spesso non sanno cosa significhi fare i genitori, non hanno la percezione che il loro fare agirà sull'adulto di domani. Quindi è una grossa responsabilità che noi genitori abbiamo nei confronti dell'adulto di domani. Quindi abbiamo una società fatta da individui che non sanno, non tutti ovviamente, ma una buona parte non hanno la percezione dell'importanza del loro ruolo, di cosa significhi davvero fare un figlio, che non è il procreare e mettere qualcuno lì e poi si arrangi, e la società ci penserà. La società non può mettere tette dappertutto, già credo che ci siano tante tette. Quindi è una deresponsabilizzazione del genitore che il figlio capta subito. Quindi io sono estremamente rigorosa nel difendere poco i genitori di oggi.
Mi piace tantissimo, Lucia, la sua riflessione, molto, tanto. Ma lei è fortunata, sono fortunati i suoi figli, quanti ne ha?
Io ho due figli e sono magnifici, adesso sono adulti, e adesso siamo amici, complici, ma quando ero
piccoli... Ma quanti no ha detto ai suoi figli lei?
Tantissimi no, ma erano dei no motivati quando c'era da motivare, ed erano dei no anche rigorosi quando era un no e basta, io non devo giustificarmi. Sempre.
Ecco, il doversi giustificare, il doversi giustificare, secondo lei è importante?
No, perché la società in cui noi viviamo ci impone delle regole, e io so che devo adattarmi a queste regole. Se io l'ho già imparato a casa mia che devo adattarmi e non devo sempre trovare la società alla carte, no? Io so che devo rispettare le regole. Io lo vedo da docente in aula, che ci sono delle persone che non sanno rispettare le regole perché non le hanno mai rispettate a casa loro, perché Porin, perché Karin, perché le piccole. No, è da subito che si imparano le regole.
Brava, Lucia, dura e pura. Una volta venga ospite nella mia trasmissione, dai, che la invito, facciamo una bella chiacchierata. Ci tengo.
Dai.
Lucia, buona giornata. Auguroni. Stia bene,
ciao,
tanti auguri, buongiorno. Beh, dice delle cose molto sagge, Lucia.
Assolutamente, sì. E ha usato anche dei termini
bellissimo,
che mi piacciono molto, tipo il significato di essere genitore, sul quale forse ci dovremmo interrogare molto di più.
Allora, altri messaggi, buongiorno. Proteggere troppo i figli li trasforma in piccoli dittatori. Un esempio a cui ho avuto modo di assistere: un genitore informato dal docente di un vandalismo procurato dal figlio a scuola, ha risposto tanto risponde l'RC, la responsabilità civile. La prossima volta cosa combinerà questo povero ragazzo? Buona giornata Laura, sono tantissimi i vostri messaggi, vi ringrazio come tutti i giorni. Poi ancora, ma cosa è cambiato per essere così difficile? Io credo che oggi già i genitori sono troppo egoisti e vogliono tutto, e di conseguenza i figli diventano incontentabili. E poi ancora, la rovina dei figli sono i genitori. Beh, adesso direi un po' esagerato questo. La pillola magica è ascoltare i figli, dedicare tempo, tanto tempo, e i genitori devono essere un po' più sicuri di quello che stanno facendo. In effetti è vero, lo diceva la signora, l'ascoltatrice che ci ha chiamato, che spesso i genitori sono insicuri e fragili. Brano musicale!
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Sometimes I go out by myself and I look across the border.
Sui confini più o meno chiari, più o meno netti, che devono stabilire i genitori, che devono stabilire le famiglie, beh, ne stiamo discutendo oggi con vari contributi, con molti messaggi. Dopo l'intervento di Lucia si sono scatenati tutti e davvero Lucia, se ci sta ancora ascoltando, Lucia, il suo intervento sta riscuotendo davvero un grande applauso da parte di tutti i nostri ascoltatori. Tutti si complimentano per quello che ha detto, si complimentano per il contenuto del suo intervento e tanti dicono: altro che psichiatri e psicologi, ci vogliono genitori come Lucia. A me dispiace per le mie due ospiti sorridenti,
ma
carine,
siamo anche d'accordo,
giovani.
Ma è questo,
ma
il
però
confronto.
Psichiatre, allora prendiamo Lucia o prendiamo le psichiatre?
No prendiamo Lucia, ma il motivo per il quale siamo qua, noi non vogliamo questa situazione, noi vorremmo solo tante Lucie
pratiche, perché la teoria va bene, però certo, poi ci vuole la pratica. Ma voi avete fatto comunque la vostra parte benissimo. Sandro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Io non la vedo poi così facile, nel senso che ogni genitore magari ha un proprio punto di vista su quel che si può e non si può, ma i genitori prima di tutto devono essere d'accordo fra di loro per avere dare delle regole, diciamo, condivise. Ma questo non è il problema quando una famiglia è unita, il problema è solo per le famiglie che non sono più unite, per i genitori separati.
Ma anche le famiglie allora unite, non tutte le famiglie unite sono famiglie da Mulino Bianco.
Nel caso dei genitori separati, secondo me entrano poi in gioco dei meccanismi. È difficile di dire un no secco per un genitore separato, o meno, è più difficile. Perché c'è anche una specie di competizione fra i genitori, perché magari ci si sente un po' la coda di paglia e quindi dice vabbè,
si è un po' più in difficoltà. Sandro, grazie.
Io penso, salve.
Messaggio passato, grazie. Salve. Velocemente una risposta a Sandro, perché è interessante quello che dice.
Beh,
porta
sì,
stimoli, porta contenuti.
Assolutamente, infatti se avessimo solo tutte Lucie sicuramente noi non saremmo qua, quindi noi ci confrontiamo invece con una difficoltà che è oggettiva, che nasce anche dal fatto che c'è una disgregazione familiare, questo
famiglia
non c'è bisogno di dirlo, esattamente. E quindi io ripeto, purtroppo lo psichiatra inteso come chi può ascoltare e aiutare a sostenere questi genitori che sono in difficoltà. Ecco, questo
quindi
è necessario.
Quindi dobbiamo rivalutare, dottoressa Nespeka, il vostro ruolo, perché alcune derive sono diventate delle malattie, delle patologie, quindi benvenute anche le psichiatre.
Sì, beh, si ricollega un po' al discorso iniziale, certo, per quanto riguarda la crisi esistenziale. Ahimè, non vogliamo rappresentare il punto di contatto di tutto, però arriva e oggi molto più di prima arriva un qualcosa che ha a che fare con una difficoltà, con una, diciamo, voragine che si apre all'interno dell'esistenza dell'individuo. Quindi non parliamo di diagnosi o di malattie.
Però
no?
Lucia diceva una cosa molto giusta, cioè che oggi i genitori sono molto più fragili e soprattutto molto più insicuri, dottoressa,
sì,
Fumagalli.
Esattamente.
L'insicurezza c'è, però lo dico anch'io da genitore, tante volte poi è inevitabile, è quasi spontanea la sicurezza, è imprescindibile.
Allora, però mi permetto
non
che
sai mai bene cosa fare,
allora,
quindi sbagli
permetto
il meno possibile, o cerchi di sbagliare il meno possibile. Prego.
Giusto, allora questo però è il ragionamento di una persona con buon senso che cerca di fare le cose con buon senso e quando sbaglia cerca di imparare dagli errori. Stiamo parlando di un altro livello di fragilità. felicità, non quella che accomuna qualsiasi genitore quando gli nasce un figlio, ma quella che ha a che fare con una voragine interna di confusione, di disorientamento e di un bisogno di chiarezza che non ha.
E quindi... di valori che non sono più gli stessi valori che c'erano una volta per tutti o quasi per tutti, ma oggi i valori sono molto, molto diversi a dipendenza dell'etnia, della posizione sociale, delle esperienze. Quindi c'è una crisi anche di valori che non sono più gli stessi e quindi...
ci
dove
siamo.
Andiamo a parare? Allora, certo. Tornando ai no, giustamente anche l'ascoltatrice diceva, Lucia, che ha riscosso un ampio successo, ampio e trasversale, che i no non sono mai piaciuti a nessuno dei figli, né oggi, né ieri, né l'altro ieri, mai. Il no non è mai bello.
Assolutamente, il problema è che oggi non piace nemmeno il genitore.
Quindi ecco,
questo è un altro discorso.
Non lo dice il genitore, questa è la differenza.
Ecco, e mi vorrei anche dire un altro concetto, nel senso che prima si parlava di valori e sembra quasi di voler fare appello a una morale teorica. In realtà io credo che questi valori siano molto più semplici da trovare di quanto crediamo, sono dentro di noi, dobbiamo solo rifare appello a qualcosa di autentico che abbiamo sempre avuto e che ci siamo con cui non siamo più in contatto da tempo ormai.
Ecco, dottoressa Nespeca ha ragione, la sua collega dottoressa Fumagalli, in fin dei conti l'ha detto chiaro e tondo, una volta i no non piacevano ai figli, una volta è oggi, il no non è mai bello da sentire e da ricevere, oggi però anche il genitore non ama più tanto dire no,
certo.
Il problema è lì.
Certo. Certo, è ancora più difficile oggi per il fatto che l'eventuale no del genitore comunque viene contrastato esternamente da un sì, diciamo che dilaga, no? Quindi l'adolescente comunque si ritrova a vivere all'interno dei propri spazi un'assoluta mancanza di limite.
E quindi è una difficoltà maggiore che incontrano i genitori, quella di dover dire tante volte no.
Sì.
Motivarlo o non motivarlo, no?
Assolutamente sì.
Sì, come fa Carla Norgauer, sì.
Sì,
assolutamente sì.
Sì.
Bene, allora ricordiamo la vostra serata di venerdì prossimo alla Pala Cinema di Locarno, a partire dalle, vedo?
18.
18, perfetto, ci sarà ancora il dottor Ammaniti che avete sentito oggi, ci sarà ancora la dottoressa Sara Fumagalli, ci sarà anche sicuramente l'altra dottoressa Claudia Nespeca della clinica Santa Croce di Orselina, clinica Santa Croce che aprirà uno sportello, giusto?
Da
possiamo
nuovo
dare
anno
questa
alla
novità?
Luce, assolutamente, da nuovo anno alla luce della riflessione che stiamo facendo, l'idea è quella di aprire uno spazio di ascolto gratuito ai genitori fragili che cercano un sostegno.
Benissimo, quindi
grazie.
Buon lavoro, buona continuazione, tanti auguri. La mia settimana di mille voci si chiude qui, la settimana prossima chi ci sarà? Ci sarà il collega Nicola Colotti che vi porterà 5 temi di sicuro interesse, anche temi che vale la pena assolutamente ascoltare per aprire quelli che sono i nostri orizzonti, per imparare anche a essere sempre più curiosi, e mille voci vi dà questa possibilità. A voi tutti buona fine settimana e ovviamente buona giornata e buon ascolto con e sulla Rete 1.